Project You Podcast, episodio 69. Vivi prima di morire. Trova il tuo significato e trasforma ogni giorno in crescita. La maggior parte delle persone muore a 25 anni, ma non viene sepolta di averne compiuti 75. Benjamin Franklin. Oggi voglio parlare di significato e di come questo significato può trasformare ogni giorno in un'occasione per migliorare, per evolvere e come questo significato può davvero cambiare la qualità delle nostre azioni. Senza un significato le nostre azioni sono semplicemente vuote. O meglio, possiamo anche continuare a compiere le stesse azioni ogni giorno, ma sicuramente si illuminano di una luce diversa nel momento in cui abbiamo un significato. Esempio, partiamo subito alla grande con l'esempio dell'attività fisica. Potrei semplicemente fare attività fisica tutti i giorni, ma se non c'è un significato, se non c'è un perché, se non c'è una motivazione, è semplicemente un muovere il corpo. Tra l'altro lo posso anche muovere senza prestarci chissà quanta attenzione. Quindi lo muovo i piedi, ma la testa è da un'altra parte. La frase di Benjamin Franklin è davvero forte, perché immaginiamoci che cosa significa morire a 25 anni e non essere sepolti fino a 75? Significa che per 50 anni della tua vita ti muovi nel mondo senza consapevolezza, senza una direzione, senza un perché. Corri nella ruota del criceto, ma queste azioni che compi ogni giorno, dal lavorare, dal parlare con le persone, dallo stare in famiglia, in realtà sono proprio vuote. Vivi con il pilota automatico e perché? Perché magari hai smesso di inseguire i sogni, magari non hai passioni, non hai un vero e proprio significato. Quanti pensano che diventare adulti significhi abbandonare i propri sogni, come se i sogni fossero solo una cosa da bambini, come se i sogni fossero solo le favole che ci vengono raccontate quando siamo piccoli e poi quando siamo grandi questi sogni in realtà non ci sono. C'è solo il pilota automatico, c'è solo un lavoro vero, una macchina vera, una famiglia vera, tutto quello che va fuori da questo concetto di virgolette vero, allora sembra quasi perdere di valore. In realtà è proprio il contrario, è lì, è nei tuoi sogni e nelle tue passioni che puoi trovare davvero un valore. Quante volte ti senti perso, ti senti privo di motivazione? È come se la vita fosse solo una serie di compiti da portare a termine, di cose sulla tua lista da spuntare e non hai uno scopo più grande. Il punto è che tutti abbiamo bisogno di trovare un qualcosa che è più grande di noi, che può darci un senso. È importante trovare questo significato perché altrimenti senza sei svogliato e soprattutto vai a cercarti delle distrazioni facili. Perché? Perché subentra la noia. Senza un significato tu lasci passare le ore, le riempi un po' come così, giusto per riempirle. Ti metti a guardare i social, guardi infinite puntate di serie TV o magari scivoli pure in qualche dipendenza. Perché? Perché tu non hai un significato, non hai una motivazione, non hai uno scopo nella vita, quindi non sai che direzione prendere. Non sapendo che direzione prendere, l'unica scarica di dopamina che puoi andare a cercare è la dopamina facile, è la dopamina quella dei social, è la dopamina delle dipendenze. Ecco perché abbiamo bisogno del nostro significato, del nostro sogno. Anche perché ricordati che se non vivi per realizzare il tuo sogno, qualcun altro ti assumerà per realizzare il suo. Pensaci, se tu non hai una direzione da seguire, una strada da prendere, qualcosa da fare, qualcosa da creare, qualcosa da realizzare, qualcun altro lo vuole fare, qualcun altro lo sta facendo e magari ha bisogno di forza lavoro. magari ha bisogno di farti salire sul suo carrozzone. E a proposito di carrozzone, senza un significato, come fai a decidere quello che ti piace, quello che ti interessa, quali sono i tuoi valori, qual è il tuo ethos? Finisce che semplicemente ti adatti a quello che fanno tutti gli altri. I tuoi valori diventano i valori di tutti gli altri, ma senza che tu davvero li voglia abbracciare con intento. Lo fai semplicemente perché se lo fanno gli altri, allora vuol dire che è vero. Se lo fanno gli altri, allora vuol dire che è giusto. È l'effetto carrozzone. Sali anche tu sul carrozzone e fai quello che fanno tutti gli altri. Ricordati però che a fare quello che fanno tutti gli altri finisce che arrivi dove sono arrivati tutti gli altri. E se ti fermi a rifletterci un attimino, è davvero lì che vuoi arrivare? Tu vuoi davvero arrivare dove invento è arrivato il tuo vicino di casa che quando lo guardi alla fine non è arrivato chissà dove, e allora tu fai quello che fanno gli altri, fai quello che fa questa persona, fai quello che sembra giusto per il carrozzone? No, cerca il tuo significato. Quando non abbiamo uno scopo, cominciamo a sentirci davvero vuoti, disconnessi, ma disconnessi non solo dagli altri, disconnessi da noi stessi, e quindi andiamo, come detto prima, a cercare delle gratificazioni immediate. Perché? Perché vogliamo scappare dal presente. Vogliamo che la nostra testa sia ben lontana da dove sono i nostri piedi. Prova a immaginarti questo: magari stai facendo un lavoro che è un lavoro che appunto realizza il sogno di qualcun altro, e tu lì con la testa non ci vuoi stare. Non vuoi che quella la testa sia dove sono i tuoi piedi, perché i tuoi piedi alla fine vorrebbero essere da un'altra parte. E un'altra parte dove? Qui puoi andare a lavorarci. Qui puoi andare a trovare la tua direzione, il tuo obiettivo, il tuo traguardo, e puoi cominciare a creare la tua strada. Perché a quel punto, una volta che hai un traguardo e una volta che cominci a delineare la strada anche in linea di massima, comincia a farsi sentire un po' la motivazione, e quindi non sei più come quella persona che muore a 25 anni e poi aspetta solo di essere sepolta. No, tu sei la persona che si muove, prende l'iniziativa, che è attiva, che è proattiva, e che se proprio non dovesse riuscire a fare quello che desidera fare, almeno ci ha provato. E questa è una differenza enorme rispetto a tutti quelli che, morti a 25 anni e poi sepolti a 75, ti dicono che ti devi accontentare, ti chiedono dove vuoi andare, perché loro non sanno dove andare e non hanno un senso, non hanno un significato. Senza un sogno personale, semplicemente tu vai a realizzare, te lo ripeto un'altra volta, i sogni degli altri. Diventi come quel comico che diceva: tu dimmi cosa fare e io lo faccio. Ma come fare a trovare il proprio significato? Di questo ne ho parlato anche in altre puntate precedenti, anche ho scritto sul blog. Quello che puoi fare sicuramente è prenderti del tempo per cominciare a riflettere su che cosa ti appassiona davvero. Non deve essere per forza nell'ambito lavorativo o chissà che sconvolgimento della vita. Prova solo a fermarti un attimo, anche a guardare nei tuoi hobby che cosa davvero ti fa sentire vivo. Quali sono i valori che davvero guidano le tue scelte? Non le spinte che ti portano a compiacere, ad essere bravo, ad essere perfetto, non quello. Ascoltati e cerca di capire quali sono davvero i valori che ti orientano quando ti muovi nel mondo. Andiamo nella pratica. Quello che puoi fare è fare una lista dei momenti della tua vita in cui ti sei sentito pienamente soddisfatto. Fermati un attimo a richiamare quell'emozione, quella soddisfazione, la gioia, la calma, la serenità e chiediti che cosa c'era in quei momenti che li rendeva così speciali. E che cosa dice di me questo momento? Che cosa racconta? Quali sono le passioni? Quali sono gli hobby? Quali sono le situazioni che ti accendono? Un altro punto interessante per andare a esplorare il tuo significato è quello di andare a esplorare le tue paure e le tue resistenze. Perché proprio lì dove c'è la paura, proprio lì dove c'è la resistenza, spesso si nasconde la nostra capacità, il nostro talento, le nostre abilità, il nostro vero significato. È solo toccando i nostri limiti che possiamo andare a superarli. Se stiamo lontani, neanche sappiamo dove sono i nostri limiti, figurarsi se riusciamo a superarli. Quindi fermati e osserva quali sono le paure che ti bloccano. Può essere la paura del fallimento, può essere la paura del giudizio, può essere un senso di inadeguatezza, può essere la vergogna. In questi punti qui puoi andare a lavorare, lo puoi fare in autonomia, lo puoi fare con un professionista. Puoi andare proprio a lavorare su questi limiti, perché questi limiti saranno davvero il trampolino di lancio che ti permetterà non solo di trovare il tuo significato, ma soprattutto di raggiungere il tuo obiettivo. Anche qui andiamo nel pratico come ho fatto prima. Identifica la paura che oggi ti sta trattenendo. Scrivila su un foglio. Quello che puoi fare è proprio immaginarti che cosa faresti se non avessi paura. Paura di cosa? Se non avessi paura del giudizio degli altri, se non avessi paura di fallire. Questa è una bella domanda perché ti apre davvero a tante riflessioni. Che cosa faresti se non avessi paura di fallire? Ti scrivi questa domanda su un foglio e ci stai un attimo lì. Non abbiamo bisogno di trovare una risposta, abbiamo bisogno di trovare degli spunti di riflessione. Abbiamo bisogno di trovare quelle maniglie che aprono le porte del nostro significato, che aprono le porte della nostra motivazione, che aprono le porte della nostra consapevolezza. Quindi non puoi farlo una volta, lo puoi fare due, lo puoi fare tutte le volte che vuoi. Ti fermi e scrivi anche un po' di getto, anche un po' di pancia. Che cosa faresti se non avessi paura di fallire? Una volta che hai individuato qual è la paura che ti blocca, una volta che hai compreso quali sono quei momenti che hai ritenuto speciali, una volta che un po' hai compreso a grandi linee la tua direzione, ma proprio a grandi linee, ti fermi e puoi cominciare a creare un piano. Piano piano puoi creare la tua strada che gradualmente ti porta alla persona che vuoi diventare. Perché non è tanto solo il punto di dove vuoi arrivare, il punto è di chi vuoi essere. Dove possiamo andare a lavorare con il counseling, dove possiamo andare a lavorare con il coaching, è proprio questa distanza tra chi sei oggi e chi desideri essere. Ma per definire chi desideri essere devi conoscere le tue passioni, devi conoscere ciò che ti alimenta, la motivazione, devi conoscere quali sono le paure che oggi ti stanno frenando, perché altrimenti senza tutti questi elementi non puoi definire la tua situazione di partenza. Figurati se puoi andare a delineare il tipo di persona che vuoi essere. Una volta che hai questo punto di partenza e questo punto di arrivo, che poi non è mai un arrivo, ma è un'evoluzione continua, puoi cominciare piano piano a creare tutti quei piccoli passi che ti portano ogni giorno verso quel traguardo, in linea con i tuoi valori, in linea con il tuo significato, e lo senti nel corpo, lo senti nelle emozioni che sperimenti. Sentirai sicuramente meno frustrazione, perché sei più frustrato quando ci sono dei bisogni che non riesci ad andare a soddisfare, e questi bisogni sono in linea con i tuoi valori. Quindi magari oggi neanche ti rendi conto di tutta quella confusione in cui stai vivendo. Ecco perché abbiamo bisogno di fare chiarezza, abbiamo bisogno di fare in modo che la nebbia si diradi un pochino. Una volta che, ripeto, hai costruito questo stato di partenza e il tuo stato desiderato, la via in mezzo la riempi con tutta una serie di azioni. Ma come stabilisci queste azioni? Con una to-do list, con una power list, anche di questo ne ho parlato negli episodi precedenti. Vado a identificare quelle nuove abitudini che voglio inserire nella mia quotidianità. E come faccio? Provo, riprovo, provo per 21 giorni. C'è proprio una strategia di Andrew Huberman per andare a integrare le nuove abitudini e vai a integrare le nuove abitudini nelle abitudini che hai già. Se tu ti immagini di togliere totalmente le abitudini che hai oggi e sostituirle al 100% con delle abitudini nuove, stai tranquillo che hai appena messo la firma, come dire, sul contratto del fallimento, perché non funziona così. Detto altre volte anche in episodi precedenti, scritto in articoli, nei vari post, il cambiamento non può essere radicale e dalla sera alla mattina. Il cambiamento va costruito, perché non è facile, nemmeno quando lo desideri. Non è facile iniziarlo, non è facile mantenerlo, non è facile stare dentro, perché c'è un momento dal punto di partenza al punto dove vuoi arrivare, dove davvero ti senti per assurdo ancora più perso rispetto a quando non avevi un significato, perché magari ti senti solo, ti senti sola, perché stanno cambiando le tue modalità di interazione anche con gli altri, stanno cambiando gli interessi e quindi cominci a evitare chi non fa altro che alimentare il tuo dolore, ma non perché sono cattivi gli altri, semplicemente perché si agganciano magari a delle tue ferite, si agganciano a dei tuoi schemi che non ti stanno portando lontano, o sono quei granchi che ti tirano di nuovo giù nel secchio. Quindi abbiamo bisogno di con calma, con pazienza, con dedizione, con disciplina, di costruire queste azioni, di costruire queste nuove abitudini. Le provo. Huberman dice di individuare magari 3-4 abitudini che voglio andare a inserire. Le definisco con molta precisione, gli do un tempo, cioè decido quando farle durante l'arco della giornata e poi faccio un periodo di test di 21 giorni. Non mi devo sforzare se in quel momento del giorno non l'ho fatta, non devo farlo il doppio del tempo se salto una volta, semplicemente la prima parte è proprio una parte di registrazione di che cosa sto facendo e di che cosa sono riuscito a fare. In base poi a tutti i dati raccolti, insomma, io mi rendo conto se per 21 giorni questa abitudine sono riuscita a inserirla o se non fa proprio per me. Lì poi posso andare a valutare, vado a valutare se effettivamente non era magari un'abitudine ecologica, e per ecologica intendo non riusciva a star dentro proprio al mio ecosistema, magari vuoi proprio a livello di tempistiche, o magari scopro di non avere interesse per quell'abitudine, o magari non è allineata con il mio significato, o magari non mi porta i risultati che credevo potesse portarmi. Quindi Huberman dà una serie di indicazioni, ma fondamentalmente a individuo delle abitudini cerco di farle nel modo più costante possibile per un periodo di tempo che testo e poi vado a fare una valutazione. Poi posso di nuovo ritestare le stesse abitudini. Piano piano, è un cambiamento, ci vuole pazienza, ci vuole molta disciplina, anche perché ci sono delle condizioni dove, mentre sto cercando di costruire la mia seconda natura, mentre sto cercando di costruire la nuova versione di me, la versione di me 2.0, più evoluta, più forte, più resiliente, più capace, ci saranno momenti in cui la mia prima natura chiamerà molto forte. Questi momenti possono essere quelli in cui sono angry, lonely and tired, cioè affamata, arrabbiata, sola e stanca. Questo è un punto punto chiave, perché una serie di studi dimostrano che soprattutto chi è vittima, mettiamola così, di dipendenze, in queste situazioni, angry, angry, lonely and tired, tende a ricadere più facilmente nelle dipendenze. Può essere, effettivamente si può parlare di droga, di alcol, eccetera, o qualsiasi altro tipo di dipendenza. Se ti fermi però a pensare e a osservarti come funzioni, questa cosa è universale. Nel senso che ti succede che magari tu hai fatto un cambiamento. A me capita questo, ho fatto molti cambiamenti, ho inserito nuove abitudini, insomma sono una versione un po' più in là dell'1.0, quindi mi rendo conto però che se sono stanca, se sono affamata, se sono arrabbiata o comunque ho una certa attivazione emotiva, se sono sola, quindi magari è un periodo di tempo che le interazioni sociali sono ridotte, sicuramente tendo ad avere dei comportamenti un po' più automatici, torno più facilmente nel pilota automatico. C'è anche da tenere presente in relazione alla parte della solitudine, cioè dello stare soli per un po', è che nel momento in cui le mie relazioni diminuiscono, comunque sono di scarsa qualità, magari non c'è un grande affetto, insomma non sono relazioni evolutive, non sono relazioni intime in senso psicologico, sicuramente ho un calo della serotonina. Studi dimostrano che se la serotonina è bassa, maggiore è la nostra reattività, mentre se il livello di serotonina è buono, tendenzialmente sono meno reattiva, meno istintiva, vado meno nella parte antica del cervello. Che cosa puoi fare all'atto pratico per migliorare ogni giorno, quindi per vivere, quindi non per morire a 25 anni e aspettare di essere sepolto 50 anni dopo? Uno, puoi dedicare 30 minuti al giorno a qualcosa che ti migliora. Ora io dico 30 minuti, torniamo sempre al fatto che deve essere ecologico. Se 30 minuti non ce li hai, lo farai per 10, lo farai per 20, lo farai per 15. Se hai più di 30 minuti, molto meglio. Può essere l'attività fisica, può essere leggere, qualsiasi cosa, deve essere comunque un'attività che tendenzialmente ti migliora. Due, che cosa puoi fare? Puoi fare un esercizio molto interessante, è un esercizio di visualizzazione che ti permette di facilitare un po' il cervello nell'esecuzione poi dei compiti che ti portano al punto dove puoi arrivare. Per farla breve, è un esercizio di Martha Beck, lo si trova anche descritto, mi sembra, sul suo sito, comunque su YouTube c'è la spiegazione di lei anche, mi sembra, con Huberman. Comunque si chiama l'esercizio del giorno perfetto. L'esercizio del giorno perfetto prevede una visualizzazione molto 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 dettagliata. Ti prendi un momento, può essere la sera, può essere la mattina, può essere durante il giorno, come sei comodo e come riesci a farlo, in cui descrivi nel dettaglio il tuo giorno perfetto. Ma attenzione, il tuo giorno perfetto non è il giorno di Natale, la festa, il compleanno. No, il giorno perfetto è un giorno qualsiasi. Perché è perfetto? Perché ha le caratteristiche che desideri. Può essere l'ora in cui ti svegli, può essere le persone con cui sei, può essere il tipo di lavoro che fai. È proprio una descrizione con tutti i dettagli di quello che secondo te è il giorno perfetto. Ma come dice anche Tim Ferriss, può essere un mercoledì, perché è il punto di fare la differenza per te e per gli altri. Non è quel giorno che è un picco, l'eccezione, è crearti, come dire, la vita che desideri, ma che desideri tutti i giorni, per cui include le persone che ti circondano, dove vivi, com'è la tua casa, dov'è la tua casa, quali sono le emozioni che provi, puoi scrivere le cose che dici, è come se fosse proprio un racconto di quello che desideri, ed è proprio un insieme tra una pianificazione e una visualizzazione. Questo poi cosa fa? Aiuta il cervello sostanzialmente a mettere in moto tutte le risorse che ti possono portare il più vicino possibile a quel giorno perfetto. Azione numero 3 che puoi andare a fare è riflettere a fine giornata di come è andata la tua giornata, di come è una sorta di valutazione dei tuoi progressi o delle tue cadute, cioè oggi quante vittorie sono riuscita ad accumulare, oggi quante sconfitte sono riuscita ad accumulare, ma non in modo giudicante, non che se ci sono delle sconfitte allora mi devo giudicare, mi devo punire o è una tragedia, no, è proprio un'osservazione oggettiva e, come dire, critica, più distaccata possibile di quello che hai fatto bene e di quello che hai fatto meno bene durante la giornata. E quando ci sono delle giornate dove davvero hai fatto bene, puoi concederti di godere di questa vittoria, che non significa poi non fare più niente il giorno dopo, che non significa andare proprio fuori dai binari, no, significa semplicemente andare a celebrare quello che sei riuscito a fare, perché ogni piccolo passo conta. È questo che facciamo. Partiamo dal grande, dal nostro significato, e poi andiamo a lavorare su tutti i singoli passi che contano ogni giorno. Quindi, che cosa abbiamo detto in questo 69esimo episodio? È importante trovare un significato nella propria vita. È importante avere delle azioni quotidiane che mi permettono di migliorare ogni giorno. È importante comprendere che se non lavoro per il mio sogno, finirò con il lavorare per il sogno di qualcun altro. Ripeto, ogni piccolo passo conta. Ogni giorno è una nuova opportunità per migliorare. Non importa quanto piccolo il miglioramento possa sembrare. L'importante è che questo miglioramento ci sia e che tu sia l'agente attivo di questo cambiamento. Quindi ti invito con questo episodio a trovare il tuo scopo, a trovare i tuoi valori, a trovare il tuo significato, ma non solo nella testa, non solo pensare e scrivere, ti invito proprio a trasformare in azione questo tuo significato, ti invito proprio a pianificare, ti invito proprio ad affrontare queste tue paure, ti invito a provare, ti invito a sbagliare, perché va bene tutto, per partire da chi sei oggi e arrivare dove vuoi arrivare, hai anche bisogno di sbagliare e va bene, perché ogni piccolo passo conta. E con questo sono arrivata alla fine di questo 69esimo episodio. Se qualcosa ti è piaciuto o pensi possa piacere a qualcuno che conosci o a qualcuno che non conosci, e allo stesso modo se pensi che questo episodio ti sia stato utile o possa essere utile a qualcun altro, puoi condividere l'episodio, puoi seguirmi sui vari canali social, su Instagram, su Facebook come Project You Italy, puoi lasciare una recensione del podcast che trovi su Spotify e trovi anche su rss.com, e con questo non mi resta che dire: progetta te stesso, esegui ora.